Ecco il dialogo di cui parla il professor Trocker nelle sue dispense. Ecco l'incrocio di enunciati che sta all'avvio di ogni procedimento. Una parte attrice afferma determinati fatti, la parte convenuta li contesta, li conferma, li precisa, allega fatti ulteriori. Si inizia quindi a delimitare il perimetro fattuale della causa, che ripeto, non è l'oggetto tecnico della lite, perché l'oggetto tecnico della lite è il diritto, quindi la posizione sostanziale di cui si discute, ma è l'ambito di indagine che sarà svolto nel corso del processo e in particolare nell'ambito dell'istruttoria. La caratteristica del rito ordinario è dunque quella di tratteggiare nella sua fase iniziale questo primo step di obblighi. La giurisprudenza, con riferimento a queste allegazioni che devono essere fatte da attore convenuto in questo dialogo, parla di preclusioni assertive. Cosa significa? Voi non trovate questa espressione nelle norme, ma è coniata dalla giurisprudenza e mi pare che sia anche felicemente coniata, perché isola, mette in evidenza questo onere che le parti hanno di appunto allegare rispettivamente i fatti su cui si fondano le proprie posizioni. Ovviamente, se poi la parte convenuta propone in via riconvenzionale una domanda a sé stante che ha oggetto un diritto diverso, è chiaro che amplia anche l'oggetto del giudizio, perché introduce praticamente una domanda nuova e si fa a sua volta attrice. Ma altrimenti il dialogo avviene su quella stessa posizione sostanziale che è stata introdotta dalla parte attrice. Ma la caratteristica, dicevo, del rito ordinario è che questa delimitazione del perimetro fattuale della lite si delimita, si conclude, si modella anche a seguito delle attività che sono compiute nella prima udienza. L'articolo 183 è la norma di riferimento a quella a cui sto facendo riferimento. L'articolo 183, quinto comma, perché ovviamente l'articolo 183 non è soltanto volto alla definizione, delimitazione, diciamo all'ulteriore contributo della delimitazione del perimetro fattuale, ma anche altre attività, cioè è l'udienza nella quale il giudice, per esempio, controlla la regolare costituzione delle parti, l'attivazione del contraddittorio. Quindi può ordinare, per esempio, l'integrazione del contraddittorio se si accorge che è un caso di litisconsorzio necessario. Ma a noi interessa mantenerci focalizzati sul fatto e la delimitazione del fatto. Il quinto comma stabilisce che nella stessa udienza, quindi la prima udienza, l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Quindi soffermiamoci sulla prima parte di questa disposizione. L'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese che ha svolto la parte convenuta. Sia che la parte convenuta abbia proposto una domanda riconvenzionale, sia che si sia limitata a rilevare delle eccezioni, ha svolto de delle difese o può aver chiamato un terzo in causa e quindi dalle difese che ha svolto la parte convenuta nasce una nuova esigenza difensiva della parte attrice, che è quella appunto di prendere posizione, di contrastare quella che è stata l'affermazione, la linea difensiva della parte convenuta. Questa possibilità gli è consentita da svolgersi in udienza o, come si vedrà, in quella che Proto Pisani chiama l'appendice documentale di questa udienza, che nella pratica c'è sempre. Addirittura nella pratica, nonostante la lettera chiara di questo quinto comma dell'articolo 183, se si fanno deduzioni a verbale, il giudice dice, molti giudici dicono che sono irrituali, ed è veramente stupefacente. Comunque, l'attore quindi si riapre, come dire, il potere di allegazione dell'attore. Quindi l'attore può aggiungere qualcosa di ulteriori fatti a quello che è il perimetro fattuale che lui aveva tracciato nell'atto di citazione. Però è essenziale scolpire nella memoria che questo potere di allegare ulteriori fatti non è libero, ma è assolutamente limitato e dipendente dalle attività difensive che sono state svolte dalla parte convenuta. Quindi, se la parte convenuta, nell'esempio che io ho fatto, avrà detto ma la merce è viziata, la parte attrice non potrà allegare che oltre a quel determinato contratto ce n'era un altro che aggiungeva una certa quantità di merce, perché non c'entra niente con la difesa che ha fatto la parte convenuta, cioè c'è una dipendenza logica e giuridica rispetto a quello che ha affermato la parte convenuta. La stessa cosa è ripetuta sempre dal quinto comma con riferimento alla possibilità di chiamare un terzo in causa, se l'esigenza, anche qui potrà farlo l'attore a questa udienza, solo se l'esigenza è nata dalle difese della parte convenuta. Ovviamente questa corrispondenza tra il potere risorto della parte attrice di allegare ulteriori fatti, di chiamare terzi in causa, di proporre anche a sua volta ulteriori difese, non è facilissimo stabilire poi nella pratica veramente fino a che punto questo dipende dalle allegazioni e dalle domande che abbia formulato la parte convenuta. Quindi questa è una difficoltà che c'è e che va vista poi caso per caso. Il comma successivo stabilisce poi che, se richiesto, il giudice concede alle parti tre termini perentori. Anche questi sono tre termini perentori a scalare. Dall'udienza decorrono 30 giorni, nel quale le parti possono svolgere quelle attività che abbiamo visto avrebbero anche potuto svolgere all'udienza, però avendo chiesto questi tre termini, allora si fanno nella prima memoria del 183, ed è da questo che i giudici fanno derivare il fatto che non si può fare all'udienza se tu hai chiesto il termine. Quindi queste attività di ulteriore articolazione delle difese possono essere svolte in questa prima memoria che scade 30 giorni dopo l'udienza. Il giudice può anche disporre un termine di decorrenza diverso, che tra l'altro poi ha posto nella pratica una miriade di problemi nello stabilire se il giorno di decorrenza si conta o non si conta nei 30 giorni. Però stiamo a quelle che sono le previsioni dell'articolo 183, quindi primo termine decadenziale, quindi queste attività devono necessariamente essere svolte entro questo termine, altrimenti non potranno essere svolte mai più. Quindi questa prima memoria consentirà alle parti, diciamo, di aggiustare le proprie difese, di allegare ulteriori fatti, di modificare o precisare le proprie domande. In particolare, la chiamata del terzo, l'allegazione di nuovi fatti, dovrà essere fatta solo in dipendenza delle esigenze difensive che sono nate dalle attività dell'altra parte. Tant'è vero che questa prima memoria, per esempio, al convenuto serve a poco, perché l'attore ha formulato le sue difese, il convenuto si è costituito, ha preso posizione sui fatti già nella sua comparsa di costituzione, alla prima udienza sostanzialmente non si fa niente e il convenuto vede darsi questa ulteriore memoria. Ma in realtà il convenuto non ha elementi nuovi su cui poter lavorare, perché l'attore non ha ancora praticamente aggiunto niente, non ha preso ancora posizione su quelle che sono state le difese esercitate dal convenuto, perché se all'udienza non è stato fatto niente, il primo luogo utile per l'attore è questo, quindi questa udienza è utile per l'attore ed è sostanzialmente inutile per la parte convenuta, che invece risponderà a quello che l'attore ha allegato e alle difese che ha articolato nella prima memoria, nella seconda memoria, obiettivamente, perché è in quella che avrà avuto notizia della linea difensiva che l'attore può avere aggiustato in relazione alle sue difese. Questa seconda memoria però è anche il termine ultimo entro il quale le parti devono formulare i mezzi istruttori. Ecco, questo sì. Il punto, la seconda memoria deve essere redatta in un termine di ulteriori 30 giorni, cioè la prima memoria deve essere fatta entro 30 giorni dall'udienza. Quando scade la prima memoria, entro 30 giorni da quella prima scadenza, devono essere articolati i mezzi di prova. Questo è il termine di ulteriori 30 giorni per replicare le domande alle eccezioni nuove o modifiche dell'altra parte, questo, come vi ho detto, sarà la parte convenuta a farlo, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande delle eccezioni medesime, per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, questo per entrambe le parti. Quindi questa seconda memoria è il termine ultimo per la formulazione dei mezzi istruttori, mentre niente vieta che le parti abbiano già formulato, per esempio, delle richieste istruttorie nei rispettivi atti introduttivi, quindi nell'atto di citazione o nella comparsa di costituzione. Possono avergli, se il giudice glielo fa fare, possono averli formulati anche alla prima udienza. L'importante è sapere che questa seconda memoria è l'ultimo termine utile entro il quale formulare i mezzi istruttori. A questa ulteriore memoria segue ulteriormente una replica entro 20 giorni. Ecco, questa è l'appendice documentale che rappresenta, diciamo, l'ultima possibilità concessa nell'ambito del rito ordinario per le parti di allegare i fatti, di formulare nuove eccezioni, eventualmente domande riconvenzionali o chiamate di terzo, ma sempre con il limite di ciò che è reso necessario dalle difese dell'altra parte. Quindi il dialogo che c'è tra le parti, questo incrocio di enunciati che c'è tra le parti, prosegue praticamente sino alla terza memoria del 183, con una forma sostanzialmente a imbuto, perché si restringe progressivamente la possibilità di allegazione e le possibilità difensive, perché sono dipendenti dalle difese dell'altra parte. Torno a precisare un aspetto che ho rimandato per non interrompere il discorso che stavo facendo prima. Il convenuto deve costituirsi 20 giorni prima dell'udienza e, a pena di decadenza, deve proporre le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, che significa allegare i fatti che sottostanno a queste eccezioni. I 20 giorni prima sono calcolati dall'udienza che ha indicato l'attore nell'atto di citazione. Però l'articolo 168 bis, importantissimo per la parte convenuta, perché si gioca la tempestività delle eccezioni che questa parte ha formulato, stabilisce al quarto e il quinto comma che l'ufficio, quindi il tribunale che è stato adito oppure il giudice di pace, l'ufficio può mantenere ferma la data di udienza che è stata indicata dalla parte attrice, oppure può rinviarla praticamente nel giorno utile, nell'udienza immediatamente successiva che è tenuta dal giudice designato. Perché potrebbe darsi, per esempio, che il giudice designato non tenesse udienza nel giorno che è stato indicato dalla parte attrice nell'atto di citazione. Quindi l'articolo 4 dice che se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione è rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva. Quindi in questo caso i 20 giorni prima, entro i quali deve tempestivamente costituirsi la parte convenuta per poter svolgere le difese di cui al secondo comma dell'articolo 167, decorrono sempre dalla data di udienza indicata nell'atto di citazione. Quindi se io indico il 20 di marzo e il giudice me la rimette al 22 o al 23, i 20 giorni prima dovranno essere sempre conteggiati dal 20 di marzo, cioè dalla data indicata nell'udienza di citazione, 168 bis quarto comma. Se invece, e qui siamo al quinto comma dell'articolo 168 bis, il giudice istruttore differisce con un decreto la data d'udienza fino a un massimo di 45 giorni, allora la decorrenza dei termini al ritroso della parte convenuta decorrono da questa nuova udienza che è stata fissata. Ragione per cui quando il tribunale fissa l'udienza dice udienza fissata ai sensi dell'articolo 168 bis quarto comma o ai sensi dell'articolo 168 bis quinto comma, perché quello è una notizia che il tribunale dà al convenuto, perché il convenuto sa che se lo spostamento dell'udienza è avvenuto ai sensi del quarto comma, i 20 giorni prima si calcolano la data di udienza dell'atto di citazione. Se invece lo spostamento dell'udienza è avvenuto ai sensi del quinto comma dell'articolo 168 bis, allora si calcolano sulla nuova udienza.